Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana con il programma Un sacerdote risponde. Leggiamo la domanda di oggi. Come si può fare se una persona ha grande imbarazzo nel confessare i propri peccati? Se non si riesce a vincere la vergogna? Grazie. Ecco, lasciamo la parola a Padre Maurizio per ascoltare la risposta a questa domanda. Ricordo a tutti voi che se avete domande da fare al sacerdote potete scriverci al numero 0825 444 391 tramite WhatsApp. Potete anche chiamare, lasciare un messaggio in segreteria oppure inviare un'email all'indirizzo rbuonconsiglio@gmail.com. A tutti un santo ascolto. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati in questo nostro appuntamento settimanale con le vostre domande. La settimana scorsa abbiamo parlato dell'atto di contrizione e nel frattempo è giunta un'altra domanda che riguarda sempre la confessione. Questa volta riguarda la vergogna che si prova a volte nella confessione nel dover confessare alcuni peccati o comunque aver vergogna di confessarsi. Abbiamo visto l'altra volta che la confessione è un sacramento che serve per la salute della nostra anima. E quindi adesso vorrei continuare un po' a spiegare ancora l'importanza della confessione e in questo modo cercare di togliere quegli ostacoli che ci impediscono di confessarci bene. Ed uno di questi ostacoli, appunto, a volte è la vergogna. Quindi andiamo subito a vedere quali sono allora gli effetti del sacramento. Innanzitutto esso rimette la colpa e la pena eterna dovuta al peccato mortale. E quindi uno dei motivi per cui dovremmo confessarci bene è proprio questo. Meditare proprio sui frutti del sacramento, sugli effetti. La confessione conferisce anche le grazie attuali che fortificano la volontà, illuminano l'intelletto e aiutano ad evitare il peccato in avvenire. Allora, non si tratta solo di cancellare un peccato, di cancellare ciò che è passato, ma la confessione rinnova la nostra anima e gli dà il vigore per il combattimento spirituale e ci rialza il peccatore e lo reintegra nella comunione dei santi. Allora, innanzitutto, prima della confessione, per fare un buon esame di coscienza, questo lo ricordiamo, dobbiamo invocare l'aiuto della Madonna, l'aiuto dello Spirito Santo, l'aiuto anche dell'angelo custode, che possono veramente aiutarci. Abbiamo detto già che per fare una buona confessione ci vuole la cooperazione del penitente, che si esprime appunto negli atti del penitente. E queste sono le condizioni necessarie per ricevere validamente l'assoluzione. E quindi se manca uno solo di questi atti, la confessione rischia di essere invalida. E quindi se si va alla confessione e non si confessa un peccato mortale per vergogna, questa confessione diviene invalida. E se noi riceviamo la comunione, questa comunione è sacrilega, come la confessione stessa diviene una confessione sacrilega. Quindi dobbiamo fare veramente molta attenzione e cercare di vincere in qualsiasi modo la nostra vergogna. Fare dei propositi, proposito fermo di evitare il peccato e anche le occasioni prossime. Quando facciamo anche soltanto l'atto di dolore, quando diciamo propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più, questo proposito deve essere un proposito vero, reale. Dobbiamo tener conto anche della nostra natura, ma questo non vuol dire che non dobbiamo fare un proposito fermo. Adesso andiamo a vedere le cause della vergogna e da dove nascono. La Sacra Scrittura nella Genesi afferma: tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Questa frase racchiude in sé il mistero dell'innocenza originaria. Perché? Perché l'uomo e la donna erano rivestiti della grazia santificante e dei doni preternaturali. E così in questo modo vivevano in perfetta armonia tra anima e corpo. E la nudità di entrambi non era motivo di turbamento, perché il corpo era trasparenza dell'anima e segno del dono reciproco. Nell'uomo e nella donna, prima del peccato originale, non c'era la concupiscenza, non c'era l'egoismo, né la paura di essere ridotti ad un oggetto. E nell'uomo e nella donna il pudore non era necessario perché regnava la purezza. Però dopo il peccato originale la situazione muta radicalmente, perché sempre Genesi ci dice che si aprirono gli occhi di tutti e due ed entrambi si accorsero che erano nudi. Infatti intrecciarono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. E questa fu anche l'accusa stessa che Adamo fece dinanzi a Dio, il quale disse: ci siamo nascosti quando Dio andò a cercarli e li chiamò. Adamo rispose: ci siamo nascosti perché siamo nudi. E Dio disse: ma chi vi ha detto che siete nudi? Come avete fatto a saperlo? Avete forse mangiato dell'albero di cui vi avevo proibito di non mangiare? In quel momento il peccato che cosa fa? Spoglia l'uomo della grazia, infrange l'ordine interiore e così ha introdotto la concupiscenza. Il corpo che prima era segno di dono, che era segno dell'amore di Dio, diventa adesso oggetto di egoismo. Allora la vergogna nasce come reazione alla perdita dell'innocenza. E Giovanni Paolo II, in una delle sue catechesi, dice appunto che la vergogna è una minaccia inferta al dono nella sua personale intimità e testimonia il crollo interiore dell'innocenza. Allora, l'uomo percepisce la propria vulnerabilità, non solo fisica ma spirituale. La nudità diventa simbolo della condizione dell'uomo decaduto. Perché? Perché è privo della veste della grazia. E allora questo si collega al fatto della confessione e della vergogna. Il peccato ci rende, come detto, nudi. cioè spogli della grazia. E questo essere spogli della grazia ci fa provare vergogna nel momento in cui noi commettiamo determinati peccati. Il pudore in questo contesto assume un valore positivo. Allora, innanzitutto il pudore ci aiuta ad evitare i peccati. Il pudore è la tendenza a nascondere i propri valori sessuali nella misura in cui essi possono essere suscettibili di dissimulare il valore della persona. Ecco. E quindi è un moto di protezione contro la concupiscenza che vorrebbe trasformare tutto in un possesso. Il pudore allora diventa così un velo che salvaguarda il dono, che ci aiuta a ritornare a quell'innocenza originaria, segno dell'amore autentico di Dio. Allora, la vergogna è legata alla nudità perché il peccato ha spezzato la trasparenza originaria tra corpo e anima. Il peccato genera vergogna perché spoglia l'uomo della grazia e lo espone alla concupiscenza. Il pudore non è un difetto, quindi, ma una virtù che difende la dignità e ricorda all'uomo la sua chiamata a vivere come un dono. E allora, come dobbiamo vincere la vergogna nella confessione? Perché è questo quello di cui dobbiamo parlare. La vergogna, quindi, nel confessare i peccati, è questo sentimento che viene dalla concupiscenza, ma non deve diventare un ostacolo alla grazia. È un sentimento, appunto, che nasce dalla natura corrotta. Quindi non dobbiamo essere, diciamo, preoccupati perché abbiamo la vergogna, ma dobbiamo cercare il modo di vincerla, questa vergogna. È naturale provare vergogna, ma dobbiamo superare questa natura corrotta. E allora dobbiamo accoglierla, accogliere con spirito di fede questa vergogna e farla diventare un atto virtuoso. In che senso? Che quando noi proviamo vergogna, a quel punto dobbiamo umiliarci. E allora la vergogna diviene un atto di umiltà che purifica l'anima e ripara l'offesa a Dio. Quindi provare vergogna, ma dinanzi a Dio per il peccato commesso, non dinanzi al confessore che deve assolverci da quel peccato. E qui vediamo adesso alcuni consigli pratici, ricordandoci innanzitutto chi è il confessore. Il confessore non è un giudice umano, ma un ministro di Cristo. Lo abbiamo visto parlando l'altra volta. Il confessore è un ministro, è uno strumento, è lo strumento attraverso il quale Gesù vuole perdonarci, ci vuole ridonare la grazia, ed è stato istituito proprio per questo. Allora, vedere nel sacerdote non un uomo, ma vedere lì Dio stesso che ci vuole per poterci purificare. Egli ascolta in nome di Dio e ha il potere di assolvere in nome di Dio. La sua missione è quella di salvare le anime, non di umiliarle. E dobbiamo ricordarci, appunto, che quando ci troviamo dinanzi al confessionale, ci troviamo dinanzi al tribunale della misericordia divina, ordinata sempre secondo la giustizia di Dio. Quindi queste considerazioni devono aiutarci ad accostarci al sacramento per purificare la nostra anima. Poi considerare il valore della vergogna che, come abbiamo detto, deve farci umiliare. E allora quella umiliazione che tanto costa è anche parte della medicina spirituale. Questa vergogna deve servirci come deterrente per non peccare più. Ecco allora la medicina. E San Giovanni Crisostomo diceva: il demonio ci fa vergognare in confessione, ma non ci fa vergognare quando pecchiamo. E questo lo fa apposta. Lo fa apposta per allontanarci dalla confessione, per allontanarci dalla grazia. La vergogna è un atto di penitenza che ripara l'orgoglio e dispone alla grazia. Meglio soffrire un momento che portare il peso della colpa per l'eternità. E anche questa è una considerazione che ci può aiutare. La vergogna di un momento si può superare, ma la colpa dovremmo portarla per tutta l'eternità. E quindi valutiamo bene allora quello che accade durante la confessione. Prepararsi. Ecco, se la vergogna ci paralizza, magari aiutiamoci scrivendo questi peccati su un foglio di carta e poi leggerli davanti al confessore. Questo può aiutare a superare quell'imbarazzo iniziale e quindi aiutarci a confessare quel peccato. E garantisce anche la completezza dell'accusa, perché magari trovandoci dinanzi al confessore, nell'imbarazzo, nella vergogna, potremmo dimenticarci qualche cosa. Invece, scrivendoli su un foglietto, ci rimane più facile anche esporli. E non nascondere nulla. Ricordiamolo che tacere volontariamente un peccato mortale rende la confessione invalida e sacrilega. Ecco, non facciamo come purtroppo succede qualche volta, in cui molti, va bene, andate alla comunione e poi dopo vi confesserete. No, l'abbiamo visto l'altra volta. Anche se c'è un atto di contrizione perfetta, la confessione è necessaria, tranne in caso di necessità, in caso di morte. Allora lì non possiamo confessarci perché sopraggiunge la morte e quindi l'atto di contrizione, se perfetto, ci può salvare. Poi un consiglio che si può dare è quello di andare a confessarsi in un luogo dove nessuno ci conosce. Magari andare anche in qualche luogo dove si usano ancora le grate e il confessionale con la grata davanti, così magari uno vince quella sua vergogna nel far vedere la sua persona, chi è. E questo può anche aiutarci. Non dobbiamo, cioè dobbiamo trovare tutti i modi possibili per fare questa confessione. E i modi appunto ci sono. Poi evitare anche errori. Cercare di non palliare troppo la colpa con scuse per ridurre la vergogna. E quindi, per quanto riguarda un peccato mortale grave, quindi non dobbiamo farlo diventare come se fosse un peccato meno grave e quindi scusarlo per ridurre la vergogna. E neanche esagerare troppo visibilmente, ma dobbiamo avere sempre questa lucidità. La verità è la regola, dire il peccato per quello che è senza aggiungere né togliere. Poi invocare la grazia, chiedere l'aiuto, come abbiamo detto, allo Spirito Santo, all'Angelo Custode, alla Vergine Santissima e dire: Signore, datemi la forza di dire la verità e di ricevere il vostro perdono. La grazia ci aiuta a vincere la timidezza e a compiere un atto di umiltà che vale più di mille parole. Poi, guardare al frutto. Meglio arrossire un momento che bruciare per sempre, ancora una volta. Questo ce lo ricorda San Francesco di Sales. Il frutto della confessione, come abbiamo detto, qual è? Ritrovare la grazia, ritrovare il perdono, ritrovare la salvezza. E tutte queste cose poi portano la pace dell'anima. E quindi il frutto della confessione ci porta una pace incomparabile. E anche qui la vergogna dura un istante, la grazia dura per sempre, per l'eternità. Allora cerchiamo di meditare sui frutti della confessione, sulla vita eterna e sui novissimi, per avere la forza di confessarci bene. Quindi la vergogna che viene da questo sentimento, anche naturale, non deve impedire la confessione. Il confessore comprende le difficoltà e desidera, ecco, risparmiare alle anime la vergogna che prova nel cuore. Sa che l'accusa le costa tanto, ma allo stesso tempo vuole anche salvarla, vuole che si liberi da quel peccato. La vergogna non è un ostacolo insormontabile, lo abbiamo detto. Vincere questa tentazione andando subito alla confessione, senza rimandare. Appena abbiamo questo sentimento, sì, oggi voglio confessarmi, andare subito. E non aspettare, perché? Perché domani potrebbe essere troppo tardi. Gesù ci aspetta, Gesù ci ama, Gesù vuole perdonarci, perché Lui è morto per noi in croce proprio per questo, per salvarci. E ci aspetta lì nel confessionale. Ecco, questi devono essere i motivi per andare alla confessione. Lì c'è Gesù che ci aspetta. Non vede l'ora che noi andiamo. Chiaramente c'è il sacerdote, ma come detto prima, il sacerdote è lo strumento di cui Gesù si serve. Ecco, questo dobbiamo ancora una volta meditare per poter fare una santa confessione. Nella lettura della Passione di Nostro Signore, per due volte noi troviamo questo ammonimento. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. E come sappiamo, Pietro non ha né vegliato né pregato. In quel momento drammatico è caduto nella tentazione. Proprio lui che aveva giurato che sarebbe stato disposto a dare il sangue per il Signore. Ecco, allora anche noi dobbiamo pregare e vegliare. Prima di tutto per non cadere in tentazione e in peccato. E poi nel momento in cui siamo caduti in questo, fare come ha fatto San Pietro. Cosa ha fatto San Pietro dopo aver peccato? Non si è disperato, ma si è umiliato dinanzi al Signore. Ha pianto e ha chiesto perdono al Signore. Infatti, dopo la risurrezione, Gesù, quando lo incontra, gli dice per tre volte: Gesù, mi ami tu più di costoro? E San Pietro per tre volte risponde: sì, Signore, io ti amo. Però lo ha fatto dinanzi a Gesù, e noi dobbiamo farlo dinanzi al sacerdote che appunto agisce in persona di Cristo. Quindi l'esortazione da parte nostra, da parte di noi sacerdoti, è questa, e riprendiamo le parole di Isaia, il quale dice: quando anche i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, dice il Signore. Ecco, tutti, anche se pecchiamo, abbiamo bisogno del perdono. E quando anche sono peccati gravi, il Salvatore può purificarli, può purificarci, può liberarci. E non facciamoci ingannare dal demonio, come abbiamo visto, il quale vuole attraverso la vergogna evitare che noi ci confessiamo. L'arte del demonio è proprio questa, quella prima di indurci al peccato e poi quella di non farci andare a confessare. Per questo allora è importante ancora una volta la preghiera. Dopo il peccato, ecco, non disperarsi come ha fatto Giuda, ma come Pietro chiedere perdono, umiliarsi e confessare le proprie colpe. E cercare, ecco, attraverso la preghiera di avere il coraggio e la forza di andare il più presto possibile alla confessione e poi, come abbiamo visto, cercare tutti questi modi che ci possono facilitare la confessione. Cercare un sacerdote magari che non ci conosce, cercare qualche luogo dove si usano i confessionali chiusi e dove il sacerdote non vede il penitente, cercare di scrivere, ecco, questi peccati in modo che poi, quando ci confessiamo, ci rimane più semplice confessarci. Bene, il tempo a nostra disposizione anche oggi è terminato. Siamo proprio in prossimità del Santo Natale e questa è anche un'occasione per una buona, una santa confessione in preparazione della nascita di Gesù, il quale deve nascere soprattutto nei nostri cuori. E soltanto se i nostri cuori, ecco, e soltanto se la nostra anima è in grazia, ecco, Lui può nascere e può portarci veramente quella pace che è segno dell'amicizia e dell'amore di Dio. Grazie per averci ascoltato anche oggi. E auguro a tutti voi un santo e sereno Natale. Ave Maria.